istantanee sonore per l'estate.
Molto tempo mi sono coricato presto la sera, ma a volte, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che nemmeno avevo il tempo di dire a me stesso «Ma addormento». E una mezz'ora più tardi, il pensiero che era tempo di cercar sonno mi ridestava. Volevo posare il libro che credevo di aver ancora fra le mani e soffiare sul lume. Non avevo smesso, dormendo, di ragionare su ciò che avevo appena letto, ma quelle riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava d'essere io stesso l'oggetto di cui il libro si occupava.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid, il programma che quest'estate qui a Radio Popolare trasforma le pagine dei libri in scatti fotografici immaginari e in canzoni, e mentre nella versione invernale trasforma i testi delle canzoni sempre in scatti fotografici e in racconti. Al microfono, come sempre, Basilio Santoro. Per chi ancora non mi conoscesse, quello della Pecar Bedda, che insieme alla moglie Tiziana cunza pani cunzati siciliani. Mentre qui al microfono si trasforma in Basil Baz e diventa un book jockey e cavalca i libri, le storie e le canzoni. E quello che vi ho letto nell'anteprima è l'incipit del primo capitolo di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Lo so che ora qualcuno pensa «Oh mamma mia, che peso!» Si sa che la letteratura di Proust è impegnativa. Ma qui devo superare la sfida lanciatami da Margherita, che mi ha scritto a radiopopolaroid@gmail.com chiedendomi se me la sarei sentita di affrontare questa monumentale opera. Alla ricerca del tempo perduto di Proust penso che tutti la conoscono, almeno di nome. Chi l'ha letta viene visto da chi non l'ha ancora fatto, e probabilmente non lo farà mai, con grande rispetto e non privo di un pizzico di invidia. Io l'ho letta molti anni fa e devo dire che spesso ero lì per abbandonare le 3500 pagine. Mentre arrancavo nella lettura mi domandavo spesso se fossero veramente necessarie quelle scene estese della società parigina, alcune delle quali durano anche 150 pagine, e poi tutte quelle virgole in frasi interminabili che spesso mi ci perdevo e dovevo tornare indietro. Insomma, mi sentivo come un alpinista che stesse scalando una montagna. E in questo caso era l'Everest. Poi però mi immaginavo, arrivato in vetta, e come sicuramente capita agli scalatori, di essere pieno di gioia e soddisfazione. E così piano piano, pagina dopo pagina, sono arrivato alla fine. Ed ero così orgoglioso di me e affascinato da quello che con molta fatica avevo letto, che per un attimo, chiusa l'ultima pagina, mi era balenata la folle idea «quasi quasi ricomincio». Tranquilli, non l'ho fatto. Insomma, tutte quelle pagine avevano contribuito anche un po' a conoscere me stesso. E quando si è giovani, questo serve assai. E così ora ho accettato la sfida di Margherita. Ma questa notte il mio obiettivo non è quello di addentrarmi nei meandri più complessi dell'opera. Voglio invece offrirvi solo un assaggio della bellezza poetica della scrittura di Proust, della sua capacità di evocare immagini e sensazioni che restano con noi. Le pagine che trasformerò in istantanee canzoni di ogni volume sono sicuro che, accompagnate dalla musica, ci regaleranno tante emozioni. Ho deciso di mettere molte canzoni jazz perché, come ha detto George Gershwin, la vita assomiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. E ogni volume di Alla ricerca del tempo perduto di Proust ci offre proprio uno sguardo profondo sui vari aspetti diversi della nostra vita, utilizzando il filo conduttore del tempo e della memoria. E allora parto con la prima canzone, che come titolo ha proprio Tempo perduto, dove tra le note molto jazz del pianoforte e la voce calda e piena di nostalgia di Sergio Cammariere mi sembra proprio un ottimo inizio. Buon ascolto e buona visione con Popolaroid. Ascolta e vedrai.
Tempo perduto, tempo, piazza Navona come altri cento. Giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane. Tempo da noi sconfitto, l'ultimo raggio da un cielo fitto. Castigo nero puntuale, piove sopra un ospedale dolcemente sulla via. Tempo, mondo di sogno, mezze creature superumane. Sento chitarre, gatti suonare, lancinanti come zanzare. Tempo sembra leggero, poi d'improvviso tutto è importante. Ogni dettaglio significante può divenire significato. E ora non c'è patria, non c'è Dio, ma ci sei tu, ci sono io. E tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, basta parlare, solo ascoltare quello che è dentro. Ma prima che il fuoco del tutto sia spento, trova una strada e battila in fondo. Tempo ci lascia muti ad osservare i nostri errori. Tempo, fermare il tempo sarebbe a dire l'eternità. E ora non c'è patria e non c'è Dio, ma ci sei tu, ci sono io. Tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, perduto tempo, piazza Navona come altri cento. Giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane.
Thank you.
La voce di Sergio Cammariere con la sua Tempo Perduto ci cantava: tempo sembra leggero, poi d'improvviso tutto è importante, ogni dettaglio significante può divenire significato. Esattamente come quello che Proust ha fatto in Alla ricerca del tempo perduto, con quella sua capacità unica di cogliere l'essenza del tempo e della memoria. Proust ci ha regalato una mappa dettagliata dell'anima umana, tracciando con parole precise quei sentieri nascosti che ci conducono alla scoperta di noi stessi. E allora, partiamo con la prima istantanea dal primo capitolo di questa monumentale opera, capitolo che si intitola Dalla parte di Swann. In questo primo scatto c'è una delle scene più iconiche e memorabili della letteratura, quella della Madeleine, semplice pane tostato spalmato di miele da inzuppare nel tè. E Proust ci racconta come un semplice sapore possa risvegliare un intero mondo di ricordi, un piccolo gesto che riporta alla luce emozioni sepolte dal tempo.
Una tazza di tè fumante su un tavolo antico. Accanto una Madeleine con la luce del sole che filtra delicatamente attraverso una finestra aperta. Le ombre si allungano sul legno scuro del tavolo. Riflettono così la fragilità del tempo e dei ricordi che riaffiorano.
E all'improvviso il ricordo mi è apparso. Quel gusto era quello del pezzetto di Madeleine che zia Léonie, la domenica mattina a Combré, mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio quando andavo a darle il buongiorno in camera sua. La vista della piccola Madeleine non mi aveva ricordato niente prima di averla gustata. Forse perché non sopravviveva nulla di quei ricordi abbandonati così a lungo fuori dalla memoria. Ma appena sentì il sapore del pezzetto di Madeleine inzuppato nel tiglio che mia zia mi dava, subito la vecchia casa grigia sulla strada, dove era la sua camera, venne come uno scenario da teatro a prendere posto davanti alla tazza di tè. E con la casa, la città, la piazza dove uscivo la mattina per andare a fare compere, le vie dove andavo a passeggio, il giardino della signora de Villeparisis, la chiesa e tutta Combré e i suoi dintorni. Tutto ciò che ha forma e solidità è riemerso. E città e giardino, tutto questo è uscito, città e giardino, dalle mie tazze di tè.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that she has, that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her. You want to travel blind, 'cause you think maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Jesus was a sailor when he walked across the water.
watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. When he himself was broken, long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel within, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him. Touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look beneath the flowers. Beneath the flowers and the garbage, there are heroes in the seaweed. There are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever, while Susan holds a mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, 'cause you think maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.
Era la fantastica voce di Nina Simone, o Simone come di solito la chiamo io, che interpretava il classico di Leonard Cohen, Suzanne. E la sua dolce e malinconica voce ha dato un tocco ancora più poetico al brano. La sua versione ci ha fatto sentire ancora di più il tempo perduto. Il testo della canzone di Cohen dice: ti porta via al fiume e ti offre del tè e arance che vengono dalla lontana Cina. E anche qui il tè diventa protagonista, come nella scena descritta prima da Proust con la Madeleine, e fa riaffiorare ricordi che in questo caso sono quelli di Suzanne. E ora lasciamo il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto e ci spostiamo al secondo capitolo, All'ombra delle fanciulle in fiore. Qui Proust esplora i ricordi e i timori legati alla crescita e ai cambiamenti inevitabili del tempo e alla perdita delle persone care. È un momento di riflessione profonda, ma anche di dolcezza e di scoperta.
Proust, seduto su una panchina in un parco, è circondato dalla bellezza dei fiori in piena fioritura. Ci sono delle ragazze all'ombra di tigli, ridono tra di loro. Proust guarda con tenerezza mista a nostalgia.
Il ricordo di una certa immagine non è che il rimpianto di un certo istante. Ma le case, le strade, i viali sono fuggitivi, ahimè, come gli anni. Era tardi, rientrando cercavo di ritrovare nelle mie idee, nelle mie preoccupazioni, ciò che vi era stato, ciò che vi era ancora delle ragazze, la grazia dei loro corpi, il fervore dei loro desideri, ma non ci riuscivo. Non ne restava che una musica leggera, un'armonia sconosciuta e irreale, come quella di un sogno. E avrei voluto ricominciare tutto da capo, poter rivivere la mia giovinezza, sentire di nuovo quel brivido di felicità e di ansia che avevo provato in quei momenti. Ma la giovinezza era fuggita, come le ragazze all'ombra dei tigli.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungering and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to burn down.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I can't surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Sono sicuro che le voci di Amy Winehouse e Tony Bennett con questa Body and Soul, cara ascoltatrice, caro ascoltatore che sei in ascolto, prima ti hanno accarezzato le orecchie e poi l'anima. Un brano che canta il tempo che passa e la giovinezza che sfugge, proprio come le parole di Proust in Alla ricerca del tempo perduto. E adesso noi ci spostiamo al terzo volume dell'opera, dal titolo Eguermant. In questo capitolo Proust ci immerge in un mondo di dettagli minuziosi e riflessioni profonde, dove anche i gesti più semplici, come quello di osservare un bollitore sul fuoco, possono diventare metafore potenti del controllo e della perdita, del tempo e della memoria.
Un uomo è solo in cucina, è quasi buia. sta osservando con attenzione un bollitore pieno di latte sul fuoco. È l'unico punto di luce che illumina la scena. Il riflesso del liquido bianco risplende nelle sue pupille.
Un uomo che sia diventato sordo del tutto non può nemmeno far scaldare accanto a sé un bollilatte senza dover spiare con gli occhi, nel recipiente scoperchiato, il riflesso bianco, iperboreo, simile a quello di una tempesta di neve, che è il segno premonitore al quale è saggio ubbidire staccando, come il Signore arresta le onde, la spina elettrica. Infatti, l'occhio montante e spasmodico del latte che bolle ha già compiuto la sua crescita in alcuni sollevamenti obliqui, gonfia, arrotonda qualche vela a metà rovesciata che la panna aveva increspato, e nella tempesta ne lancia una di madreperla, che è l'interruzione di corrente, se il temporale elettrico è scongiurato in tempo, avvolgerà su se stessa e scaglierà la deriva, mutata in petali di magnolia.
Soft summer breeze makes me think of my babe. I love down in New Orleans. Magnolia, you're sleeping. You drive on me mad. Got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had.
La bellissima e malinconica Magnolia di J.J. Cale. Nel testo lui canta con malinconia, come avete ascoltato, che una magnolia e la brezza dell'estate gli fanno rivivere i ricordi della sua ragazza. Come Proust, nel capitolo Sodoma e Gomorra, riflette sulla complessità dei desideri e dei ricordi legati ad Albertine, e su come anche nel mezzo del dolore il desiderio possa riaffiorare e mescolarsi con la malinconia del passato.
una stanza con un letto in primo piano. Su di esso Proust è seduto, la schiena è appoggiata ai cuscini, lo sguardo è perso verso una finestra aperta. Fuori si intravede il mare, è calmo, ma la sua superficie riflette diverse sfumature di blu e grigio, come se cambiasse continuamente. Sul comodino accanto al letto c'è una fotografia, leggermente sbiadita, di Albertine.
Sebbene fossi ancora incapace di desiderare nuovamente un piacere fisico, Albertine ricominciava comunque a ispirarmi come una promessa di felicità. Certi sogni di intimità a due, sempre aleggianti in noi, si uniscono volentieri per una specie di affinità al ricordo, a condizione però che sia divenuto un po' vago. Un ricordo di una donna con cui abbiamo condiviso il piacere. Questo sentimento mi ricordava aspetti più dolci del viso di Albertine, meno allegri, abbastanza diversi da quelli che mi avrebbero fatto sorgere il desiderio fisico. E poiché era meno presente di quello che era stato nell'inverno, avrei preferito vederlo realizzare nel prossimo, senza cercare di rivedere Albertine a Balbec prima della sua partenza. Ma il desiderio fisico rinasce anche nel mezzo del dolore più vivo. Dal mio letto, dove mi facevano restare a lungo ogni giorno a riposare, mi auguravo che Albertine tornasse e ricominciasse i giochi di una volta. Non accade forse che nella stessa camera dove hanno perduto un figlio, due sposi ben presto di nuovo avvinti e diano un fratello al piccolo morto? Cercavo di distrarmi dal desiderio andando alla finestra a guardare il mare di quel giorno. Come il primo anno, i mari, da un giorno all'altro, non erano quasi mai gli stessi.
Sì. Sand, waters and shells, the golden frame of your hair, eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. Symmetric depth in the morning light. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops, are going forward in our.
Thank you.
Sea and Sand di Nicola Conte, una melodia che, come il mare evocato da Proust prima, ci ha cullato tra onde di desiderio e nostalgia. Le sue note delicate hanno fatto riaffiorare i ricordi, proprio come le acque mutevoli di Balbec riportano alla mente di Proust la figura di Albertine. Ora, da sempre alla ricerca del tempo perduto, siamo al capitolo La prigioniera. In questa parte Proust esplora il tema dei legami e della dipendenza emotiva, descrivendo come le nostre vite si intrecciano con quelle delle persone a cui siamo legati. È un racconto di prigionia interiore, dove il desiderio di libertà si scontra con l'attaccamento alle abitudini e ai ricordi.
Una stanza illuminata solo dalla luce della luna che fa capolino dietro al vetro della finestra chiusa. Un uomo è seduto lì accanto. Il suo sguardo è perso nella bellezza della luna piena. Nella stanza si intravede la figura di una donna nel letto. Non sta dormendo, è tirata su, seduta, con le braccia conserte. Sta osservando l'uomo alla finestra. Lo sguardo è carico di rabbia e frustrazione.
Quello che ci lega agli esseri sono le mille radici, gli innumerevoli fili rappresentati dai ricordi della serata di ieri, dalle speranze della mattina dell'indomani. È quella trama continua di abitudini da cui non riusciamo a svincolarci. È come ci sono degli avari che accumulano per generosità, così noi siamo dei prodighi che spendono per avarizia e che sacrifichiamo la nostra vita meno a un essere, quanto a tutto ciò che sia potuto restare legato a lui delle nostre ore, dei nostri giorni, di quello al cui confronto la vita non ancora vissuta. La vita relativamente futura ci sembra una vita più lontana, più staccata, meno intima, meno nostra. Bisognerebbe sciogliersi da quei vincoli che hanno tanta più importanza di lui, ma essi hanno per effetto quello di creare in noi doveri momentanei nei suoi riguardi, doveri che fanno sì che non osiamo lasciarlo per paura di essere giudicati male da lui, mentre più tardi oseremmo, perché staccato da noi egli non sarebbe più noi, e noi ci creiamo in realtà doveri solo verso noi stessi.
Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Oh, it might be the sound of your heaven, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you know? Never knowing my right foot from my left.
too much in love. I'm just too misty,
che avete appena ascoltato è Misty nella magnifica interpretazione di Sarah Vaughan con la sua voce calda e avvolgente. Siete sempre in ascolto di questa Popolaroid dedicata alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. E ora ci spostiamo al sesto volume dell'immensa opera che si intitola Albertine scomparsa. In questo capitolo lo scrittore affronta il tema della perdita e della ricerca del significato della vita attraverso la letteratura. È una riflessione profonda su come il dolore e la memoria ci modellino e su come solo attraverso la scrittura possiamo veramente riscoprire e comprendere la nostra esistenza.
Un diario aperto su un antico tavolo in legno. Seduto c'è Proust. Ha una vecchia penna stilografica tra le dita. Il suo sguardo è rivolto verso la finestra. Fuori si vede uno spicchio di cielo con i colori del tramonto. C'è un senso di pace nello scatto.
La vera vita, la vita finalmente messa a nudo e chiarita, di conseguenza la sola vita pienamente vissuta, è la letteratura. Vita che in un certo senso dimora in ogni istante in tutti gli uomini, alla ricerca del tempo perduto non meno che nell'artista. Ma non la vedono, perché non cercano di far luce su di essa. E così il loro passato è saturo di innumerevoli negative che restano inutilizzate perché l'intelletto non le ha sviluppate. La nostra vita, e così la vita degli altri, giacché lo stile per lo scrittore, come il colore per il pittore, è una questione non di tecnica, ma di visione. È la rivelazione che sarebbe impossibile con i mezzi diretti e coscienti della differenza qualitativa con cui il mondo ci appare. Differenza che, se non ci fosse l'arte, resterebbe l'eterno segreto di ciascuno di noi. E soltanto grazie all'arte possiamo uscire da noi stessi. Sapere ciò che un altro vede di questo universo che non coincide con il nostro e cui paesaggi sarebbero rimasti per noi sconosciuti quanto quelli che potrebbero esserci sulla Luna. Grazie all'arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, lo vediamo moltiplicarsi. E quanti più sono gli artisti originali e tanti più mondi abbiamo a disposizione, diversi gli uni dagli altri, più di quelli che girano nell'infinito. E che molti secoli dopo che si è estinto il focolare da cui emanavano, si chiamassero Rembrandt o Vermeer, ci inviano ancora il loro caratteristico raggio di luce.
It begins to tell round midnight, midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it gets bad round midnight. Memories always die. around midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still. When a quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're hearts take wings round midnight, midnight. Let the angels sing for your returning till our love is safe and sound. And oh,
Round Midnight, nella bellissima interpretazione di Ella Fitzgerald. Il testo di questo brano dice: i ricordi iniziano sempre intorno a mezzanotte, dove le ombre e le luci si mescolano, creando un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà. È una melodia che ci invita a riflettere, a guardare dentro di noi e a scoprire i mondi nascosti che solo l'arte può rivelare, proprio come ci suggerisce Proust. Ed ora eccovi un'altra istantanea e canzone scaturita da Alla ricerca del tempo perduto. L'ultimo capitolo che esploreremo è Il tempo ritrovato. In questo capitolo finale Proust ci conduce alla scoperta del significato ultimo del tempo e della memoria, riflettendo su come i frammenti della nostra esistenza, dispersi lungo il percorso della vita, possano essere ricomposti e compresi solo attraverso l'arte.
Proust nel suo studio, pieno di libri e oggetti personali. È inondato dalla luce del tardo pomeriggio che filtra attraverso una finestra aperta. Sul tavolo una tazza di tè fumante e accanto una Madeleine. L'atmosfera è calma, quasi sospesa, come se il tempo si fosse fermato. Proust ha lo sguardo fisso su una gocciolina di tè caduta sul vecchio tavolo. È come se il passato e il presente sembrano fondersi intorno a quella gocciolina.
Dopo che molti anni sono trascorsi e molti ricordi si sono sedimentati nella nostra memoria, spesso ci troviamo a riflettere sul potere che certi piccoli dettagli hanno di far riaffiorare ciò che pensavamo perduto per sempre. Le cose, gli esseri, le emozioni stesse sembrano svanire col passare del tempo, dissolversi nell'oblio, come se mai fossero esistiti. Eppure ci sono frammenti di quel passato che resistono al corso degli anni, che sopravvivono alla distruzione delle cose e alla morte degli esseri. Ma quando nulla sussiste di un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, sole, più tenui ma più vivide, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore restano ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sulla rovina di tutto il resto, a reggere senza piegarsi sull'estrema, delicatissima goccia della loro essenza, l'immenso edificio del ricordo.
Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new, and time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show, you've kept my love so young, so new, and time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you.
E con Time After Time, nella splendida interpretazione di Chet Baker, accompagnata dal suono malinconico della sua tromba e la sua voce così delicata, Baker ci ha accompagnati alla fine di questo viaggio, istantanea dopo istantanea e canzone dopo canzone, attraverso il tempo, proprio come Proust ci ha guidato tra i meandri della memoria nel suo Alla ricerca del tempo perduto. E questa melodia, così come la gocciolina di tè che si ferma sul tavolo di Proust, ci ricorda che il tempo scorre inesorabilmente, ma i ricordi, anche quelli più sottili, restano con noi, intatti e vividi. Immaginate di avere davanti un arazzo enorme, fatto di fili sottilissimi, intrecciati con pazienza infinita. Ogni filo è un ricordo, una sensazione, un momento vissuto che si snoda lungo l'opera, disegnando figure intricate ma perfettamente armoniche. non c'è un inizio, non c'è una fine. C'è solo un continuo fluire, come un fiume che scorre silenzioso e implacabile, portando con sé frammenti di vita che altrimenti sarebbero rimasti sommersi. Leggere Proust è come immergersi in questo fiume, lasciandosi trasportare dalla corrente, senza cercare di opporsi, ma accettando il flusso delle parole e delle immagini che si dipanano davanti a noi. È un'esperienza che ci cambia, perché ci costringe a guardare dentro di noi, a confrontarci con il tempo che passa e con le tracce che esso lascia su di noi. E alla fine, quando chiudiamo il libro, non siamo più gli stessi. Come se il semplice fatto di aver attraversato questo mondo creato da Proust ci avesse trasformati, portandoci a vedere il nostro quotidiano con occhi nuovi, più attenti, più consapevoli. Che poi, diciamocelo, è questo il vero potere della grande letteratura. Non tanto raccontare storie, ma insegnarci a leggere la nostra vita con la stessa profondità e la stessa sensibilità con cui Proust ha saputo raccontare la sua. Mi auguro di aver soddisfatto la curiosità di Margherita, che mi ha lanciato la sfida di realizzare questa puntata dedicata a questa opera monumentale. E se anche voi volete scrivermi per segnalarmi qualche altro libro da trasformare in istantanee sonore canzoni, fatelo come ha fatto Margherita, scrivendomi a radiopopolaroid@gmail.com. Però, per cortesia, anche libri un po' meno tomoni. Grazie. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.